Buon pomeriggio a tutti. Come anticipato dal professor Condorelli, in questa mia presentazione cercherò di raccontare il ruolo della genetica nella gestione delle aritmie ereditarie. Mi concentro sulle aritmie ereditarie proprio perché, forse uno degli esempi più eclatanti di importanza della conoscenza del substrato genetico per la gestione clinica del paziente viene proprio da una delle malattie, ereditarie del cuore in ambito di aritmie. Allora, prima di parlare del come sia possibile che un difetto in una proteina sola riesca ad alterare in maniera drammatica l'elettrocardiogramma e il rischio aumentare moltissimo il rischio aritmico del paziente, dobbiamo cominciare a comprendere che la struttura stessa e la morfologia del tracciato elettrocardiografico ha direttamente delle basi genetiche. Infatti, le osservazioni già di una ventina di anni fa, quindi diciamo veramente agli albori dell'introduzione della genetica in ambito cardiologico, avevano fatto osservare come soggetti della stessa famiglia avessero degli elettrocardiogrammi simili morfologicamente. Ovviamente una base razionale meccanicistica a questo concetto è stata possibile con l'applicazione di studi di Genome Wide Association, che sono degli studi in cui si vanno a guardare praticamente tutti i geni del genoma umano conosciuti per andare a identificare se in quali geni ci sono delle varianti che si associano col parametro che stiamo guardando. Ad esempio, se ci interessa vedere la morfologia dell'onda T, parametro della ripolarizzazione, quindi molto legato al rischio aritmico, possiamo andare a vedere sui vari cromosomi, vedete questi sono tutti i cromosomi umani, e ci sono questi picchi. Questo è quello che si chiama un grafico di Manhattan, perché ripete un po' la linea dei grattacieli di Manhattan e quindi è stato chiamato in questo modo. Ma in realtà se andiamo a leggere a che cosa corrispondono, corrispondono a dei geni. Questo per esempio sono i geni che codificano per il canale del sodio cardiaco, questo è un canale del potassio e quindi vediamo che più è alto il picco, più questo gene è fortemente implicato nel modulare, in questo caso, l'onda T. E quindi vediamo che sicuramente ci sono dei picchi alti di diverso tipo e che questi picchi statisticamente significativi fino a questo livello sono quelli che identificano i geni, quindi le proteine, che giustificano l'affermazione e rendono realistica e reale il fatto che la morfologia dell'onda T sia un fattore che può essere presente nelle famiglie con un'alterazione della morfologia o una caratteristica della morfologia che non sempre è nettamente patogenica, ma magari rappresenta una piccola variazione della velocità con cui una determinata corrente si attiva o si inattiva, che proprio spiega il motivo in maniera molto analitica del perché l'elettrocardiogramma, così come il viso, gli occhi e la statura delle persone, viene trasmessa per via genetica. Qui vediamo addirittura come sono stati creati dei cluster, cioè dei raggruppamenti di geni che corrispondono ai vari tratti dell'onda T, che sono poi, scusatemi, dell'elettrocardiogramma, quindi questi sono i geni che giustificano la morfologia dell'attivazione atriale, così via, per il ventricolo, per la ripolarizzazione e per tutti, qui vedete la corrispondenza del tratto e i geni che sono stati associati. Questo già ci dà una spiegazione del fatto che quando poi andiamo a guardare le aritmie, che classicamente si diagnostica sono sulla base elettrocardiografica, già sappiamo che quelle onde che noi studiamo hanno una base genetica molto importante. E siccome abbiamo parlato di onda T, vorrei focalizzarmi proprio sulla sindrome del QT lungo, perché è forse la malattia fra tutte tutte le malattie genetiche, quindi del cuore, includendo anche le cardiomiopatie, quella che ha delle implicazioni dirette dell'importanza di conoscere il substrato genetico del nostro paziente con la gestione della malattia. Quindi quello che noi vediamo è che nella sindrome del QT lungo ci sono delle alterazioni delle correnti che formano il potenziale d'azione, che prolungano il potenziale d'azione stesso e che quindi corrispondono a un prolungamento dell'intervallo QT proprio perché riflettono questa alterazione a livello di ciascun cardiomiocita. Nonostante siano stati identificati molti geni che si associano al prolungamento dell'intervallo QT e quindi al rischio di sviluppare un'aritmia come questa, che è una torsione di punta, quindi che porta con alta probabilità all'arresto cardiaco e quindi alla morte improvvisa, nonostante i geni siano molti, quelli importanti sono solo tre. Sono solo tre perché questi tre non soltanto rappresentano, hanno mutazioni che giustificano l'80% dei pazienti con sindrome del QT lungo, ma anche perché sono estremamente ben conosciuti, ben caratterizzati e quindi riusciamo dall'informazione se il paziente di tipo, ha un QT lungo di tipo 1, 2 o 3, riusciamo a trarre delle importanti informazioni per la gestione. L'osservazione dell'importanza del gene nella sindrome del QT lungo nasce da questa osservazione di Arthur Moss, uno dei pionieri nello studio della sindrome del QT lungo, che pochi mesi dopo la scoperta dei tre geni, che è avvenuta in un tempo molto brevissimo, molto breve da parte di Mark Keating e il suo gruppo negli Stati Uniti, ha osservato come la morfologia dell'onda T negli LQT1 abbia un profilo fondamentalmente normale, con un allungamento del tratto ST, ma un'onda T di morfologia normale, gli LQT2 abbiano tipicamente un'onda T bifasica e gli LQT3 abbiano un prolungamento eccessivo del tratto ST, ancora con un'onda T di morfologia normale, di ampiezza normale. Quindi questa osservazione ha aperto la via e anche a noi ha dato un'informazione, un'ispirazione importante che forse il substrato genetico poteva dire effettivamente qualcosa di più che soltanto darci la possibilità di screenare i familiari. Allora, nel 2003 abbiamo cominciato a fare il primo studio che ci ha permesso di dimostrare che effettivamente la gravità della malattia, quindi il rischio aritmico, era molto maggiore nell'LQT2 e LQT3 rispetto all'LQT1 e a dimostrare anche che il gene e la durata del QT sono i due parametri fondamentali per la stratificazione del rischio. Da questo studio del 2003, che ci dava delle indicazioni abbastanza innovative, sicuramente innovative, ma in realtà ancora non sufficienti ad arrivare veramente a una discriminazione granulare, perché la domanda che ci si poneva era se l'LQT1 è la forma più benigna, ma un paziente con LQT2 è una delle più maligne delle tre. Allora, un paziente con un QT molto lungo è una forma LQT1, quindi un gene benigno e un QT molto lungo, è più o meno maligna di un LQT2 con un QT più corto, quindi un gene cattivo con un QT non tanto prolungato? Per rispondere a questa domanda siamo dovuti arrivare nel 2018, quando abbiamo avuto una campionatura di più di 1.000 pazienti osservati per lungo tempo, che ci ha permesso di costruire questo score, che chiamiamo 123 LQT Risk Calculator, dove per ogni 10 millisecondi di prolungamento del QT, quindi qui un paziente con un QT fra 4,60 e 4,70, 4,70 e 4,80, vediamo il rischio corrispondente di avere un episodio aritmico a 5 anni. E da qui, guardando il codice colore, capiamo immediatamente che gli LQT1, che hanno un giallino chiaro o giallo scuro, sono meno aggressivi degli LQT2 o degli LQT3 che arrivano fino alla gradazione rossa, cioè certi livelli di rischio, come in questo caso un rischio maggiore del 9% a 5 anni di avere un evento, non si presentano mai nei pazienti che hanno questo gene, indipendentemente da quanto lungo sia il QT. Quindi con questa diapositiva noi definiamo che il fattore più importante è il substrato genetico per definire la prognosi. Quindi quando un paziente ci arriva all'osservazione, identifichiamo un QT prolungato, semplicemente mandando il campione al laboratorio per fare l'analisi genetica, noi riceviamo una risposta che ci permette di costruire il profilo di rischio del nostro paziente immediatamente perché abbiamo a disposizione i due fattori più importanti. Importante, come sappiamo, quando facciamo un'osservazione di questo tipo è che prima di proporla per l'adozione in clinica il dato sia confermato in una casistica indipendente. Quindi abbiamo lavorato insieme al professor Wojciech Zariba, che è il successore di Arthur Moss negli Stati Uniti presso il gruppo di Rochester, e in 1600 pazienti della sua casistica, quest'anno siamo riusciti ad avere uno studio che ha completamente validato i risultati del nostro 123 LQT Risk Calculator. E quindi vediamo che rispetto alle linee guida esistenti che si basavano sul nostro lavoro del 2003, in cui avevamo scoperto fondamentalmente che LQT2 e LQT3, i pazienti con queste due forme genetiche, se avevano un QTC maggiore di 500, erano ad alto rischio e potevano beneficiare di un defibrillatore. Adesso abbiamo invece la possibilità per ciascun valore di QT di definire il rischio dei pazienti LQT1, 2 e 3. E quindi questo è attualmente un qualcosa che, vista la validazione che dimostra che con la C-Statistics chiaramente abbiamo un'accuratezza di C0,79 nei pazienti quando utilizziamo il nuovo Risk Calculator, pensiamo che questo calcolatore verrà incorporato nelle linee guida dell'ESC del 2022, che sono in fase di scrittura, in cui abbiamo proposto l'adozione di questo calcolatore. Questo è per farvi vedere che poi la genetica non si ferma alla stratificazione dal rischio, ma ci permette anche di predire la risposta alla terapia. Qui vediamo che l'efficacia del beta bloccante è maggiore negli LQT1 e ancora una volta minore negli LQT2-3, che non solo hanno un rischio assoluto prima di iniziare la terapia maggiore degli LQT1, ma si dimostrano anche più resistenti alla terapia con beta bloccante. Inoltre, abbiamo dimostrato con uno studio che è partito da un'osservazione sperimentale del 1996 e si è concluso nel 2016 con la dimostrazione che i pazienti con LQT3, assumendo mesiletina, hanno un accorciamento dell'intervallo QT e soprattutto quello che ci sono voluti molti anni per arrivare a dimostrarlo, visto che questi pazienti sono piuttosto rari, c'è anche una drammatica riduzione degli eventi. Quindi conoscere il difetto genetico in questo caso ci permette negli LQT3 addirittura di avere una terapia specifica che riduce il rischio aritmico in maniera significativa. Non pensiamo purtroppo che un risultato così ampio e così importante dell'impatto che la genetica ha sulla gestione clinica del paziente, che mi fa raccomandare a tutti quelli che identifichino un paziente con sindrome di QT lungo di richiedere l'analisi genetica per l'ampio impatto che può avere nella gestione del paziente, non pensiamo di averla in altre malattie. In effetti il QT lungo è un particolare frutto maturo dell'introduzione della genetica nella clinica. Quando guardiamo alla tachicardia ventricolare catecolaminergica, patologia con un elettrocardiogramma praticamente normale, che si diagnostica soltanto sulla base della inducibilità di aritmie bidirezionali o polimorfe nei pazienti durante esercizio al treadmill oppure durante registrazione Holter prolungata. Qui vedete che la diagnosi viene fatta su questa morfologia: un battito positivo, un battito negativo, un battito positivo, un battito negativo. Questa è la tachicardia ventricolare bidirezionale. È tipica delle condizioni di sovraccarico di calcio, infatti è tipica, ad esempio, dell'intossicazione digitalica, forma oggi rara, ma che ha lasciato un'impronta nella storia della cardiologia per gli anni in cui causava drammatiche morti improvvise nei soggetti trattati dalla digitale. Però il sapere che questo rappresentasse un sovraccarico di calcio ci ha permesso nel 2001 di scoprire che il gene del recettore rianodinico che regola il rilascio di calcio all'interno delle cellule cardiache era il gene della CPVT. Oggi distinguiamo la CPVT in due forme, le forme tipiche causate da questi due geni, recettore rianodinico e calsequestrina, e queste forme atipiche causate dal gene della triadina, delle calmoduline, il gene TECRL e il gene RIR con delle mutazioni particolari in cui c'è una riduzione della funzione del gene. Qua abbiamo proposto questa classificazione in un recente articolo pubblicato quest'anno sul Journal of American College of Cardiology, dove riteniamo che queste forme siano meno maligne di queste forme, che peraltro sono assolutamente molto rare, ma importanti identificarle. E ovviamente l'unico modo per identificarle è utilizzare l'analisi genetica. Quindi vediamo che nella CPVT la genetica ha sicuramente un valore prognostico, perché ad esempio un paziente come questo, noi abbiamo identificato una mutazione della triadina e abbiamo immediatamente classificato questo paziente ad altissimo rischio di morte improvvisa, in quanto nella casistica pubblicata da Mike Ackerman di 20 su 21, queste sono malattie estremamente rare, il 95% dei pazienti aveva avuto almeno un arresto cardiaco e dei nostri pazienti conferma una malignità drammatica della forma relata triadina della tachicardia ventricolare catecolaminergica. Quindi punto forte la stratificazione del rischio e soprattutto appunto l'identificazione delle forme atipiche che oggi sono ancora poco conosciute e poco riconoscibili. Importante che in queste forme atipiche spesso c'è anche un prolungamento dell'intervallo QT, sottolineando come la gravità si associa a un doppio hit, cioè c'è la suscettibilità aritmica legata al sovraccarico di calcio, ma anche combinata con il QT. Quindi nella CPVT abbiamo un importante ruolo diagnostico, perché abbiamo visto che possiamo identificare una forma tipica o atipica, un discreto valore prognostico, ma nessun impatto a livello terapeutico, quindi meno di quanto vediamo nella sindrome del QT lungo. Per concludere, nella sindrome di Brugada, di cui qui vediamo il tipico pattern di tipo 1, siamo nella situazione assolutamente opposta. Un numero elevatissimo di geni, la maggior parte di questi geni sono stati a questo punto considerati degli errori di identificazione e quindi non vengono più considerati come effettivamente causativi della malattia, e solo due geni, il canale del sodio e il canale del calcio, rimangono come geni che possono permetterci di identificare il difetto causativo della malattia nei pazienti con la sindrome di Brugada. Se vogliamo dire il più forte di tutti è il gene SCN5A, che però ci dà una positività solo nel 20% dei casi. Quindi, se guardiamo il ruolo nella sindrome di Brugada della genetica, ha un più solo nella diagnostica, perché pochi pazienti sono portatori della mutazione, ha una piccola influenza sulla prognosi legata prevalentemente al fatto che se la mutazione taglia la proteina a metà e quindi la rende inutilizzabile, c'è un outcome peggiore, ma anche questo su una popolazione di pochi dati e non confermata in altri studi. Per cui, se vogliamo concludere, nella sindrome del QT lungo è fondamentale richiedere l'analisi genetica. Abbiamo visto per la diagnosi, per la possibilità di fare una diagnosi post-morte nei soggetti vittime di arresto cardiaco con autopsia negativa e ci permette di fare la stratificazione del rischio col calcolatore che vi abbiamo spiegato quest'oggi e guidare la terapia. Infatti, abbiamo visto che copre tutto lo spettro. Nella CPVT abbiamo un contributo per la diagnosi, possiamo dare un contributo alla spiegazione della morte improvvisa in soggetti con autopsia negativa e possiamo utilizzarlo per la stratificazione del rischio. Per concludere, nella sindrome di Brugada, effettivamente il valore clinico del conoscere la genetica è limitato e l'analisi serve fondamentalmente per fare una diagnosi fra i familiari di un paziente con sindrome di Brugada. E con questo spero di avere aiutato a comprendere il ruolo della genetica e avere incoraggiato tutti voi ad affacciarvi alla diagnosi genetica per i vostri pazienti, soprattutto se hanno una sindrome del cutilungo. Grazie per la vostra attenzione.